File 85, pagina 495. Edith Brooke fu deportata all'età di 12 anni. Parlando dei primi tempi della riconquistata libertà, essa scrive: «Sognavo spesso morte, sangue, lager, e talvolta avevo paura di addormentarmi perché la notte era tutta un incubo. Anche Primo Levi era ossessionato dai sogni, ma solo dopo molti mesi svanì in me l'abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane, e non ha cessato di visitarmi ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. È un sogno dentro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia o con gli amici, o al lavoro, o in una campagna verde, in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena, eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe, e infatti al procedere del sogno, a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me. Lo scenario, le pareti, le persone, l'angoscia si fa più intensa e precisa. Tutto è ora svolto in caos, sono solo al centro di un nulla grigio e torbido. Ed ecco, io so che cosa questo significa ed anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager e nulla era vero all'infuori del lager. Il resto era breve vacanza o inganno dei sensi, sogno. La famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce ben nota, una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa. Alzarsi, stavach. Dov Paesikovic mi raccontò nel 1968 che nel sonno spesso percuoteva sua moglie. I sogni più brutti sono quelli in cui le montagne di cadaveri diventano sempre più alte e mi cadono addosso, mi disse. I cadaveri che lui e gli altri appartenenti al Sonderkommando dovevano portare ai forni e alle buche di cremazione di Auschwitz, sotto l'effetto del calore, si dilatavano. Di conseguenza le montagne di cadaveri potevano muoversi. Andrei Lettich, che era arrivato nel lager in età matura e che dopo la liberazione ritornò a fare il medico in Francia, mi raccontò che ancora nel 1971 era continuamente perseguitato da incubi, anche se il giorno prima non aveva in alcun modo pensato ad Auschwitz. Lo psicoanalista Eric Gumbel, che ha raccolto esperienze su questo tema in Israele, scrive che molti ex internati conducono una doppia vita. Apparentemente sembrano normali, ma nei loro sogni sono ancora perseguitati, soffrono di complessi di colpa e pare non comprendano perché proprio loro siano sopravvissuti al campo di concentramento. Gumbel aggiunge che è difficile poterli aiutare. Anche Bernstein, che ha curato pazienti della clinica generale del lavoro di Haifa, spesso si è sentito porre la domanda: perché io sono sopravvissuto? Io vivo, dunque sono colpevole, scrive Elie Wiesel. Io sono ancora qui perché un amico, un camerata, uno sconosciuto è morto al posto mio. Wiesel analizza come questo senso di colpa ha potuto svilupparsi. Quello che contava era solo il numero, la quota prestabilita. Pertanto l'internato non era riuscito a scamparla, soprattutto dopo una selezione. Non poteva reprimere la prima reazione, un senso di gioia. Un attimo, una settimana o un'eternità più tardi, questa gioia condizionata dalla paura si trasformava in senso di colpa, il senso di liberazione per essere stato risparmiato subito portava a dover riconoscere: mi ritengo felice perché un altro è andato al posto mio. Paul Matusek, prendendo in esame ex internati in campi di concentramento, ha udito espressioni di questo genere: noi ebrei abbiamo anche noi colpa, forse più degli altri, abbiamo fallito la prova. Ella Lingens parla anche per molti altri che in qualità di tedeschi avevano goduto di posizioni di privilegio quando scrive: e ciascuno di noi che è ritornato non va forse in giro con un senso di colpa che invece i nostri sbirri avvertono così di rado e che deriva dal dubbio. Io sono vivo perché gli altri sono morti al posto mio? Perché io avevo un letto con due coperte solo per me, benché sapessi che alcune donne dormivano in quattro in una sola branda e con una sola coperta senza mai poter prendere sonno? Perché io potevo mangiare una doppia razione di pane, dato che era stata richiesta per il blocco la parte di quelli ammalati che, ormai privi di conoscenza, non potessero più mangiarla? Perché un paziente che lavorava nel magazzino degli effetti personali mi aveva procurato in segno di gratitudine un paio di caldi stivali di feltro, mentre la gran massa delle internate si piegava i piedi gelati negli zoccoli di legno? Perché io avevo una funzione che costituiva una parte dell'apparato costruito dalle SS affinché il lager non precipitasse nel caos e per evitare che di lì non riuscisse più a ricavare alcun servizio. Perché noi pure, in tutta la nostra miserabilità, eravamo indispensabili ai padroni e perciò loro ci tenevano alla nostra sopravvivenza, così che noi costituivamo una rotella di questo spaventoso ingranaggio di sterminio? Simon Lax e René Coudy scrivono anche loro senza infingimenti. Solo un numero molto ridotto di internati in campi di concentramento è tornato. Tutti quelli che sono sopravvissuti ad Auschwitz non lo devono esclusivamente alla fortuna, alla tenacia, alla volontà o alla capacità di resistenza. Sicuramente questi fattori sono stati di grande efficacia per la nostra salvezza, ma essi si sarebbero senz'altro dimostrati insufficienti se non avessimo subito capito, con la velocità di un fulmine, che dovevamo mettere da parte una quota considerevole della nostra morale precedente, della nostra umanità, tutti i pregiudizi della nostra civiltà per non morire nel lager, che, insomma, ci dovevamo adeguare con ogni mezzo a quella società di cui ora anche noi eravamo diventati una parte, al suo modo di pensare, alle sue usanze, alle sue idee, ai suoi metodi di educazione e alle sue leggi. Siamo ben consapevoli del fatto che nella misura in cui sia istintivamente sia consapevolmente ci siamo adeguati ad essa, siamo tutti diventati più o meno disumani e quindi urtanti per quella società nella quale abbiamo avuto la fortuna di ritornare. Un profondo abisso ci separa da essa, forse per sempre. Il suo lessico letterario morale, spirituale, perfino umoristico, è troppo povero per parlare a nostro favore. Perfino i resoconti più fedeli alla verità non possono trasmettere la realtà nella quale eravamo immersi. Non ci preoccupiamo di colmare questo abisso, perché sappiamo che sarebbe impossibile. Sembriamo un po' come le creature di Pirandello, alla ricerca di un autore che possa descrivere le nostre storie, ma siamo sicuri che non ne troveremo mai uno. Primo Levi parla della vergogna, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Questa vergogna colse Levi e i suoi compagni di sventura quando furono liberati dalle truppe russe, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre e nei ricordi di chi vi ha assistito e nei luoghi ove avvenne e nei racconti che ne avremmo fatti, poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa che dilaga come un contagio. Nell'autunno del 1960 Imo Moskowitz scrisse per il Tribunale di Francoforte: «Se i miei incubi potessero essere riprodotti davanti a un tribunale, sicuramente sarei un testimone importante, ma la mattina non rimane molto di più che il sudore della paura». Egli non volle comparire come testimone davanti al tribunale. «Non posso lasciare che il tempo del lager mi si riaffacci davanti agli occhi. Devo dimenticare, altrimenti ne muoio a posteriori». Quando fu internato, Moskowitz era un adolescente. Quando fu interrogato da un giudice polacco a proposito delle sue esperienze ad Auschwitz, l'ingegner Michał Kula aveva nel 1967 56 anni. La sua dichiarazione verbale, per il resto sobria, si chiude con le parole: «Attualmente il mio stato di salute è pessimo. Il campo di concentramento di Auschwitz ha impresso su di me il marchio della paura e dell'ansia, e anche quello del collasso psichico. Mi sento sovente quasi privato della voglia di vivere. Soffro di insonnia e spesso sogno di essere ad Auschwitz. Ogni volta, quando mi risveglio, sono felice di ritrovarmi nel mio letto. Queste notti sono per me un incubo». Un anno dopo Kula moriva. Ermine Horvath aveva dovuto già da ragazzina subire persecuzioni e umiliazioni prima di essere deportata come zingara ad Auschwitz. Nel 1958 essa raccontò a proposito del suo destino nel lager degli zingari. Nel blocco 27 spesso mi veniva assegnato il servizio di guardia notturna. Davanti al nostro blocco passavano i binari che portavano direttamente ai crematori. La puzza della carne umana bruciata stagnava a lungo e pesantemente nell'aria. Dal nostro blocco al crematorio c'erano circa 200 o 300 metri. Lì alcuni internati avevano dovuto scavare una grande fossa dove ardeva del fuoco. Inizialmente in essa venivano bruciati tutti quegli oggetti che non potevano più essere utilizzati. Una notte, mentre io ero al turno di guardia, fu ordinata la chiusura totale del blocco. Nessuno poteva uscire e neppure guardare fuori. Quello era il segno più sicuro che migliaia di persone venivano di nuovo condotte a morire. Sentii delle urla terribili. Ciò mi spinse ad aprire il portone e a guardare fuori, benché sapessi che, se mi avessero scoperta, mi avrebbero condannata a morte. Ciò che vidi era talmente spaventoso che svenni. Degli esseri umani vivi venivano gettati nelle fiamme. Da quella volta soffro di attacchi di epilessia. La signora Horvath così descrisse la sua situazione. Il mio più grande desiderio sarebbe di poter tornare a lavorare, ma purtroppo non è possibile. Se solo prendo un po' di sole in testa, cado per terra. I medici non hanno trovato una spiegazione certa. Non possono immaginare quello che noi abbiamo vissuto e forse credono che io non abbia voglia di lavorare. Pochi mesi dopo la signora Horvath moriva senza aver ancora compiuto i 35 anni. Molti sono morti poco tempo dopo la liberazione, benché inizialmente sembrassero relativamente sani. Il dottor Josef Heller, che aveva preso in esame alcuni deportati che erano ritornati in Francia, constata: uno dei fenomeni più singolari rilevati dopo il rientro dai lager era il precoce invecchiamento degli ex internati. Grete Salus, che abbiamo già spesso citato, trova le parole giuste anche per un altro problema. Il proverbio «il tempo guarisce le ferite» sembra nel nostro caso valere all'opposto. Quanto più il tempo trascorre, quanto più ci allontaniamo da tutto quello che abbiamo vissuto, tanto meno ci pare di dimenticare che valore avesse per noi la nuda vita. Diventiamo esigenti, forse troppo esigenti, come creditori di qualcosa che è impresa quasi senza speranza recuperare. Alcuni sono diventati completamente apatici, altri si sono rifugiati nel passato, altri si sono rinchiusi nel loro dolore, altri si disperano e si perdono sempre più in un groviglio senza scampo. Non ci si deve però fare un'idea unilaterale, come se tutti i sopravvissuti di Auschwitz siano quasi crollati sotto il peso dei ricordi. Se qualcuno che è al di fuori sente certi colloqui fra ex internati di Auschwitz riguardo al pericolo e il periodo trascorso insieme nel lager, può avere l'impressione che a questo luogo siano connessi solo ricordi sereni. Lo psichiatra americano Klaus D. Hoppe, dagli esami radiografici di sopravvissuti con rilevanti danni psichici, ha osservato che spesso esperienze opprimenti del tempo della persecuzione vengono minimizzate e limitate nella loro importanza, evidentemente perché il ricordo causa una pena troppo grande. Ci può anche essere un altro più semplice motivo che determina il fatto che nei discorsi dei sopravvissuti predomina il resoconto di episodi sereni. Non c'è bisogno che ci ricordiamo l'un l'altro selezioni e montagne di cadaveri. Sicuramente gli ex internati, che si trovavano all'ultimo gradino della gerarchia del lager, non hanno ricordi che a posteriori possano destare serenità. Solo chi non soffriva la fame può ricordarsi di episodi che più tardi possono far ridere. Molti sentono il bisogno di rivedere il luogo in cui hanno dovuto vivere tutte quelle esperienze. Io conosco polacchi che abitano nelle vicinanze di Auschwitz e che per molto tempo, domenica dopo domenica, si sono recati in pellegrinaggio al loro Auschwitz. Ho spesso osservato che gli ex di Auschwitz si comportano in modo molto particolare nell'ex lager. Quando qualcuno di loro incontra in questo luogo, che ora è diventato un museo, qualche estraneo tende a comportarsi come se fosse il padrone di casa. Quando un ex internato di Auschwitz accompagna qualcuno che non ha vissuto la sua esperienza attraverso il suo lager, si deve parlare di una strana forma di campanilismo o di orgoglio? Ho notato anche su me stesso di aver reagito in questo modo in questo luogo. Negli anni fra il 1954 e il 1961, quando ero segretario generale del Comitato Internazionale per Auschwitz, sono andato spesso ad Auschwitz, che era stato più volte scelto come sede delle riunioni di questo comitato. Quando terminavamo le nostre sedute, alla sera me ne andavo per lo più solo attraverso il lager deserto, quando non c'era più il disturbo dei visitatori del museo. È difficile descrivere il sentimento che allora mi dominava. Il presente diventava irreale, ogni angolo risvegliava ricordi, e tuttavia anche il passato rimaneva irreale. Era come se si vagasse attraverso il tempo. Se Auschwitz agisse su molti come una calamita, molti altri cercano disperatamente di cancellare ogni ricordo legato ad esso. Quando, durante la fase istruttoria del processo di Francoforte, cercavo testimoni, mi rivolsi a due donne che erano rimaste nel lager per un periodo più lungo della media, e mi venne data risposta non da loro, bensì dai loro familiari. Una di queste risposte diceva: «Essa desidera non venire più a contatto con Auschwitz perché spera di riuscire a guarire così i suoi disturbi nervosi». Il marito dell'altra mi pregò di non scrivere più a sua moglie perché essa non voleva più ricordare il passato. Viveva esclusivamente per i suoi bambini e non parlava mai di Auschwitz. Io temo però che per entrambe valesse ciò che Gisa Landau dice di sé: «Vorrei davvero dimenticare il lager, ma non si può». Pagina 500.